miliardi, forse 3 miliardi e mezzo dalle banche, deficit e tagli di spesa per una manovra che punta a rendere strutturale il taglio delle tasse e i contributi sul lavoro varato l'anno scorso, introduce un bonus per le nascite, conferma quota 103 per le pensioni. Il tutto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, anche se il testo, come sempre accade in questi casi, ancora non c'è, per il momento solo titoli. Intanto Giorgia Meloni si prepara al Consiglio Europeo di Bruxelles, dove al centro ci saranno le questioni ormai consuete: il conflitto in Medio Oriente, quello in Ucraina, la discussione sui migranti. La Presidente del Consiglio andrà poi in Libano e assicura che non vanno armi italiane ad Israele, mentre gli Stati Uniti si rivolgono a Tel Aviv: date aiuti umanitari a Gaza o fermeremo il supporto militare. Per l'Italia c'è anche l'inchiesta per corruzione che coinvolge il direttore generale di Sogei. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
Sì, sì.
Simone Spezia.
L'ironia è ammessa in quest'aula, no, tranquillamente.
No. Invece sì.
Bravo, hai sempre ragione. There's no time and place now.
Non fidatevi mai quando è così, e non lo dico su questo governo, lo diciamo sempre su tutte le leggi di bilancio. Le leggi di bilancio sono fatte, per così dire, di dare e avere. Quando vedete troppe cose sulla colonna del dare, iniziate a snasare il fatto che qualcosa nella colonna avere ci sarà. Quindi, quando il cumulo è tagli alle tasse e ai contributi sul lavoro da rendere strutturali, bonus bebè per i redditi sotto i 40.000 euro, rimane quota 103, dote per gli investimenti, maxi deduzioni al 120% per 3 anni a chi assume, conferma di detrazioni, conferma di tagli di tasse, iniziate a dire noi
partito la super cazzola,
no,
delle riforme,
non è quello, è che non è l'albero della cuccagna, cioè questo è un paese con uno dei debiti pubblici più alti al mondo e quindi da qualche parte, da dove escono questi soldi, devono rientrare, no? E laddove la copertura è solo parzialmente in questa nuova, non la definirei tassa sulle banche, la semplifico all'estremo: le banche hanno diritto a un tipo di deduzione fiscale particolare e il governo imporrà con una legge che queste deduzioni fiscali vengano rinviate dal 2025 e dal 2026 agli anni successivi. In sostanza è semplificata all'estremo, è più complessa, i bilanci bancari, la parte fiscale delle banche sono un casino inenarrabile sul quale adesso non mi soffermerò alle 6:34 del mattino. Questo dovrebbe fruttare tra i 3 miliardi e i 3 miliardi e mezzo, ma poi andate a pagina 5 del Sole 24 Ore e la nota è questa: detrazioni, tetti di spesa per redditi e figli a carico. Cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente le detrazioni fiscali verranno riviste. E dove vengono riviste le detrazioni fiscali è chiaro che da quello il governo, lo Stato, intende incassare del denaro e quindi verranno ridotte delle detrazioni, poi vediamo con che livello di, aperte virgolette, giustizia sociale, chiuse virgolette, e che le persone alle quali verranno riviste le detrazioni, beh, chiaramente si troveranno meno denaro in tasca. Da una parte esce, da una parte entra, eh. Non si scappa da questo. Poi inizieremo, e lo dico in generale per questo paese, non solamente per questo governo, guardate, non è un ragionamento contro questo esecutivo, inizieremo con calma in questo paese a comporre e a comunicare le manovre in una maniera diversa, perché non può arrivare un comunicato stampa a mezzanotte con il Consiglio dei Ministri convocato alle 20 per mandare dei titoli che poi il giorno dopo diventano ampie pagine di giornali nei quali si racconta tutto questo. Non è il primo governo che lo fa, l'hanno fatto praticamente tutti, per poi scoprire che dentro, diciamo, c'è qualcosa, ma non c'è, c'è molto meno di tutto, nel senso che quello che abbiamo in mano adesso è un comunicato stampa coi titoli, non c'è un provvedimento al quale attingere per potervi dire questa manovra è buona, questa manovra è cattiva, oppure ragionare sui singoli provvedimenti. Questo mi sembra un modo di procedere che hanno sempre adottato tutti i governi e che è, in tutta sincerità, inaccettabile. Vale per loro, l'abbiamo detto per tutti, e quindi non abbiamo timori da questo punto di vista di sembrare, per così dire, squilibrati politicamente, nel senso che è così. E poi, sapete, quando arriverà il momento dei tagli alle spese dei ministeri, bisogna vedere cosa tagliano di spese i ministeri, perché i ministeri possono tagliare delle spese che riguardano il funzionamento dell'amministrazione, oppure possono decidere di tagliare delle spese di competenza dei ministeri, e quando tagliano delle spese di competenza dei ministeri sono dei tagli di spesa che ricadono inevitabilmente sui cittadini. Quindi va tutto mediato e compreso, no? Non stiamo dicendo una cattiva manovra, stiamo dicendo abbiamo dei titoli che sono interessanti, però sostanza, per favore. Dunque, buongiorno, è mercoledì 16 ottobre, alle 6:37 minuti e 30 secondi, Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Il resto della redazione: Giorgio De Luca, Alessandro Marcotulli, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. E voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, la giornata di ieri, oltre che dall'approvazione della manovra, sulla quale poi torneremo alle 8:35, confronteremo due posizioni, una della maggioranza e una dell'opposizione, per vedere che cosa, che idee ci sono. Da parte della maggioranza chiaramente sarà una promozione, ma vogliamo scendere un po' nel dettaglio e capire un po' meglio esattamente quello che ci dicevamo, e sentiremo la posizione del centrosinistra su questa legge di bilancio. Tutto questo, come vi dicevo, alle 8:35, e ci torneremo. Intanto, ieri è stata la giornata per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo, come sempre avviene, un dibattito intenso con uno scontro acceso, appunto, con le opposizioni, soprattutto sui temi di politica estera. E ovviamente sul tema dell'immigrazione, tra poco torneremo a parlare della questione dell'Albania, dei 16 migranti portati nei CPR in Albania, mentre nel frattempo a Lampedusa sono sbarcate 1000+ persone nelle ultime ore, quindi una riflessione che resta aperta. A proposito di questo, parentesi sul tema immigrazione: sta crescendo sempre di più il numero di cittadini sudanesi che dichiarano cittadinanza sudanese quando arrivano in Italia, sbarcati sulle nostre coste, sbarcati a Lampedusa, risulta dai dati del Ministero dell'Interno. Quello che ci siamo detti all'inizio di questa stagione radiofonica, quando abbiamo detto occhio, tenete d'occhio il Sudan perché sta diventando un elemento non solo pericoloso di destabilizzazione internazionale, non solo è una tragedia umanitaria di dimensioni inenarrabili, ma è qualcosa che si ripercuoterà inevitabilmente sulle nostre coste e non solo sulle nostre coste. Un'ampia percentuale di sudanesi c'è a Calais, dove si tenta di attraversare la Manica per arrivare in Inghilterra. Ce ne sono centinaia di migliaia tanto in Libia quanto in Egitto, e adesso si inizia a vedere su Lampedusa, e questo, diciamo, è una parentesi, per modo di dire. Poi la questione è ovviamente aperta anche in Europa, dove la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen aveva parlato di questo accordo con l'Albania come una sorta di modello, quantomeno un esempio. Così ieri Meloni in Parlamento dice: pragmatici ed efficaci sui migranti.
Sono orgogliosa che l'Italia sia diventata da questo punto di vista un modello da seguire. Ho accolto con grande soddisfazione l'attenzione che in questi mesi e in queste settimane diversi esponenti di governi europei ed extraeuropei di diverso colore politico, Francia, Germania, Svezia, Regno Unito, solo per citarne alcuni, hanno riservato alle nostre politiche, a riprova del pragmatismo e dell'efficacia che hanno segnato la nostra, azione in materia di contrasto all'immigrazione illegale.
Naturalmente qua si può discutere infinitamente, ed è quello che sta facendo un po' l'opposizione, dicendo: ma signori miei, sono numeri minimi, serve a poco per contenere il fenomeno. Si può discutere su che cosa rappresenti tutto questo dal punto di vista umanitario, ma che sia stato un passo politico rilevante che ha avuto una risonanza europea forte, mi pare che questo sia assolutamente indiscutibile. Bene fa Meloni a rivendicarlo. Meloni che chiede anche all'opposizione di dare un ok a Raffaele Fitto come commissario europeo senza distinguo e tentennamenti.
Ed è la ragione per cui mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato così importante per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi, per consentire alla Commissione, in un momento così delicato, di essere pienamente funzionante dal 1 dicembre. Non mancheranno le occasioni per dividerci nel corso di questa legislatura europea su tanti temi su cui le diverse forze politiche hanno opinioni spesso radicalmente diverse.
Così dunque Meloni. Poi sul fronte medio orientale, la Presidente del Consiglio ha detto che venerdì sarà in Libano, che non è accettabile quello che sta facendo Israele, mentre la leader dell'opposizione Schlein in Parlamento, la leader del PD, se dico leader dell'opposizione per carità si arrabbiano tutti gli altri, la leader del PD Elly Schlein dice: ci vuole un embargo ad Israele.
Non si capisce se lei pensa di poter fermare Netanyahu con le telefonate anziché con gli atti concreti. Noi chiediamo al governo di unirsi agli altri governi europei che stanno chiedendo l'embargo totale dell'invio di armi ad Israele da parte di tutti i paesi. E lasci perdere, Presidente, le risposte da funzionario ministeriale. Qui il punto non è cosa fa l'Italia, che pure ha continuato con le forniture delle licenze precedenti anche dopo l'ottobre scorso, ma è chiedere a tutti i paesi di fermare l'invio di armi ad Israele, e questo non lo state facendo.
Embargo militare, naturalmente. E cosa ancora dalla giornata di ieri sul fronte appunto del Medio Oriente? Devo dire la verità, poche novità, nel senso che appunto combattimenti proseguono sul fronte italiano. Vi porto su due piccole storie locali politiche, piccole poi si fa per dire, perché nelle ore nelle quali il governo vara questi 1.000 euro di bonus bebè, ammesso naturalmente che servano a qualcosa per contrastare la denatalità, esplode una polemica in Liguria tra il sindaco e candidato del centrodestra Bucci e tutto il centrosinistra, compreso ovviamente l'altro candidato, Andrea Orlando. Il tema sono delle frasi di Bucci sul fare figli o non fare figli, ed eccole.
Ma anche se facessimo tutto questo grande lavoro, non raggiungeremmo il risultato se non siamo in grado, dal punto di vista sociale, come società civile, come città e come regione, a dare il grande messaggio che chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. E questa è una cosa importante tra di noi. Vorrei che tutti quanti avessero fatto figli.
Vorrei che tutti quanti avessero fatto figli. Apriti cielo, discussione infinita, si criminalizza chi non può averne, si criminalizza chi non fa figli, eccetera, eccetera. Questo è il tema, Orlando, va.
Non ho ricette certe, sono sicuro di una cosa, che non si risolverà questo problema criminalizzando le persone che non hanno avuto figli perché non li hanno potuti avere.
Io non so, chiedo lumi a voi che siete single, che non avete avuto figli, che non avete potuto averne, ma vi siete sentiti offesi o offese da queste parole di Bucci? Perché io sinceramente, da persona che ne ha tre, non ci ho trovato niente di pazzesco, ma probabilmente una mia carenza di sensibilità. L'ultimo punto che vi do, poi ci ritorniamo in rassegna stampa. Il sindaco Dem di Bari, il neosindaco di Bari, Vito Leccese, in quota 5 Stelle, ha appena nominato assessore Nicola Grasso. Chi è? È un professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università del Salento, assessore alla legalità, trasparenza, antimafia, sociale, politiche abitative, patrimonio e aziende, ma è noto per essere il giurista della Xylella, uno di quelli che sosteneva che il batterio che ha ucciso 21 milioni di ulivi in Puglia fosse sostanzialmente un complotto. Ma che ci dobbiamo dire? Traffico.
24 mattino.
Il famoso contributo volontario delle banche di Salvini alla fine invece sarà una sorta di prestito delle banche che verrà restituito allo Stato nel 2027. Ma questo governo sta prendendo in giro gli italiani?
Alla fine con le banche non stiamo facendo altro che fare un piccolo prestito, perché stiamo diluendo le diluizioni sul lungo termine relative ai prossimi 2 anni. Niente di più, niente di meno. Stiamo chiedendo pagate più tasse adesso che dopo ne pagherete di meno. Alla fine non è altro che un finanziamento a breve termine.
Sì, non è male questa definizione, non mi dispiace. Tra l'altro con una coda, e questo non ve l'ho detto, scusate, 2025-2026 e queste deduzioni verranno rinviate, 2027-2028 dovrebbero comunque essere ridotte. Scrive un'ascoltatrice, Carola, dice: ci siamo sentiti offesi da Bucci, ma ormai è un trend quello di criminalizzare noi che non abbiamo figli, un trend che sta continuando da molto e sta crescendo in modo pericoloso. E poi ipotizza dice: la prossima tappa sarà la procreazione obbligatoria come nei migliori libri distopici. Ripeto, riflessione aperta, cioè le frasi di Bucci ne ho sentite di molto peggiori, ecco, tanto per intenderci. Quando nel momento in cui dice mi piacerebbe che tutti qua avessero figli, non mi sembrava una cosa terrificante. Poi ripeto, magari sbaglio io ed è un problema di mia sensibilità. Dunque, lasciando momentaneamente da parte la questione Albania, che è aperta all'interno della discussione politica, queste 16 persone portate nei CPR, anzi in un centro di identificazione, poi in un CPR realizzato in Albania, che sta suscitando dubbi da una parte, ma anche consensi all'interno dell'Unione Europea, come esempio, come modello da utilizzare come segnale politico, se così vogliamo dirlo. Nel frattempo però a Lampedusa sono ripresi gli sbarchi. Ovviamente i numeri sono molto più bassi rispetto all'anno scorso, al momento. L'anno scorso a questa data erano sbarcate in Italia, vado a memoria, 150.000 persone, adesso siamo intorno a 50.000, ma gli ultimi giorni sono stati piuttosto intensi. Buongiorno a Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, una delle organizzazioni non governative che si occupa del salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Buongiorno Marmorale, benvenuta, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei, bentrovati a tutti e tutte.
Allora, a cosa dobbiamo, secondo, dal vostro punto di osservazione, questo incremento di arrivi negli ultimi giorni?
Beh, le motivazioni sono diverse e drammaticamente devo dire sempre le stesse. Da un lato c'è un aumento esponenziale dei conflitti dall'altra parte del Mediterraneo e in giro per il mondo, che portano quantità significative di persone a mettersi in movimento, a scappare, a cercare una fonte di salvezza ovunque essa sia, anche in mare, e dall'altra le condizioni del meteo che sono migliori in questi ultimi giorni, un migliaio circa le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime settimane, e che consentono la navigazione, e dall'altro, mi lasci dire, probabilmente anche la dimostrazione che l'esternalizzazione delle frontiere alla lunga non funziona.
E perché dice questo?
Perché non è né con la coercizione, né con la brutalità, né con la possibilità di dotare i paesi extra UE o comunque frontalieri, i nostri di rimpettai, di ulteriori armi, di ulteriori forze dell'ordine o di ulteriori centri di detenzione, che si ferma la necessità delle persone di spostarsi e di cercare condizioni di vita diverse. Probabilmente, come drammaticamente lo dimostrano i dati, se ne aumenta la morte, se ne aumentano le sofferenze, la violazione dei diritti umani.
Allora, il vostro discorso è chiarissimo e su questo voi avete una posizione precisa. Detto ciò, non sembra che quel CPR sia molto diverso, quello che viene realizzato in Albania, da quelli che ci sono anche in Italia, no?
No, non lo è, ma in Albania si realizza una struttura multipla in realtà, che ha un penitenziario, un CPR e una sorta di, non so bene come definirlo, perché insieme a molti giuristi e giuriste stiamo ancora studiando per capire esattamente di cosa stiamo parlando e che tipo di giurisdizione, di protocollo applica questo tipo di struttura, una sorta, le dicevo, di hotspot che dovrebbe iniziare il trattenimento e valutare se quella persona portata lì può, come diceva giustamente, uomini adulti non vulnerabili possono in qualche modo avere ancora la speranza di poter fare una richiesta di asilo, tra l'altro da un paese extra UE in una sorta di enclave italiana. Una cosa molto complessa è che poi, se viene espulso o ha un diniego, viene messo nel CPR autoprodotto e se compie reati nel piccolo carcerino autoprodotto sempre in Albania. Una dimensione alquanto anomala.
Dimensione anomala, però, sulla quale a quanto pare ci sono dei paesi europei che sono intenzionati a seguire l'esempio, cioè la linea europea mi sembra non distante politicamente, no, da questa.
Sì, è vero, ultimamente l'Europa, anche con la votazione lo scorso Parlamento europeo prima della scadenza del patto europeo asilo e migrazione, che questo Parlamento invece dovrà in qualche modo definire e cominciare a emanare i decreti attuativi, si è posta in una condizione che va decisamente contro i principi secondo i quali l'Unione Europea si è costituita e si è unita, e che in qualche modo viola anche il diritto di asilo, manomettendolo in maniera importante e agendo, e questo lo segnalo in maniera preoccupante, anche sui minori. Anche i minori, minori soli non accompagnati, vengono coinvolti da questo tipo di azioni disciplinari più brutali, e addirittura si prevede la detenzione in hotspot anche per i minori di 16 anni. Insomma, cominciamo a ragionare in maniera proprio diversa in Comunità Europea.
Grazie Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.